Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
I sillabari di Goffredo Parise. Continuano gli appuntamenti con i grandi autori della letteratura italiana a cura del professor Antonio Lodo.
Una sera mancò la luce. Era un pavillon, o ancora meglio, una immensa voliera di legno traforato e bambù, aperto solo d'estate in mezzo a un parco, sotto l'ombra di tigli e ippocastani. C'era in effetti anche un cocorito, che però non scendeva mai da un altalenante trespolo, da cui calava sui clienti certe sue chiacchierate, condite di deiezioni e di sghignazzate da pirata. Vi si poteva bere grossi e bugnati bicchieri di Itala Pilsen, la birra d'allora, e, per i bambini come me, granatine di colore rosa ciclamino. Si frequentava alla sera, per godere l'aria di quei mesi molto caldi di prima estate. Minuscoli tavolini erano disseminati qua e là, con abat-jour a cupola di seta rossa, con frangia lunga che dava il segno dell'aria vagante. Da un banco di rame, da cui andavano e venivano camerieri simili a lemuri nell'oscurità appena punteggiata di lucciole, spumeggiava l'Itala Pilsen, considerata il meglio. La ghiaia scricchiava, insieme al sughero delle gentili signore, al cuoio di giovani gagà con farfallina e capelli impomatati, alcuni con canna d'India. Rarissime automobili con fari schermati, c'era stata da pochi giorni la dichiarazione di guerra, scivolavano lontano da quell'oasi. Ma di guerra si parlava ai pochi tavoli come di un'avventura lontana, un flatus vocis pronunciato alla radio pochi giorni prima da Mussolini. Lavanda era il profumo dominante, non si sa se vero, proveniente da siepi che limitavano il pavillon, o da una Linetti, molto di moda in quegli anni. Rayon o sete lievissime, con grandi papaveri e ciliegie, fasciavano i fianchi di giovanissime bionde clienti, accompagnate dai gagà e da ufficialetti. Qualche papavero fascista in divisa bianca e addome non di prammatica fumava una sigaretta sottile con bocchino dorato. Io stavo con mio padre e mia madre, con abiti d'epoca, lievemente deliziati da quel luogo, indubbiamente molto elegante, ma ritenuto fuori moda e quasi cristallizzato nel secolo precedente. Alle volte c'era anche un'orchestrina, composta di non più di due elementi, un mandolino e un banjo, entrambi ciechi e con rotondi occhiali neri, non privi però di bizzarria, perché oltre che suonare, accennavano a lievissimi passi di tip-tap. Un nulla, due marionette di importazione americana con paglietta. Sapevano quasi tutto e riuscivano a cavar fuori dai due strumenti perfino qualche valzer richiesto da un affezionato, per non dire fanatico, ufficiale tedesco con monocolo. Senza tuttavia rinunciare alle movenze, ai mini ritmi del tip-tap, che pareva una loro invenzione. Erano inglesi, infatti. Due inglesi, ma autenticamente ciechi. Sarebbero scomparsi dopo pochi giorni e in ogni caso erano i soli a parlare nella loro lingua con il cocorito, che, se ben ricordo, pareva rispondere a tono e alle volte scendeva in una svolazzata fino alle loro spalle. Una sera, di colpo, mancò la luce e i globi rossi di seta si spensero, così per i globi di cristallo sfaccettato all'interno, e il padiglione piombò nel buio, come del resto l'intera città. I soliti mormorii, i soliti accenni di candele introvabili. Nel cielo apparve per due volte una fascia di luce bianca proveniente, si pensò e si disse, dai riflettori dell'antiaerea lontani un 4-5 chilometri da quel luogo, appostati nel campo di aviazione. E subito dopo il fischio di due Stuka a bassa quota. Il tutto durò pochi minuti, il tempo esatto di 4 anni di guerra. C'erano tutti gli elementi: la fine del pavillon, che infatti bruciò un anno dopo sotto gli spezzoni, l'incenerimento delle abat-jour di seta rossa, la scomparsa dei due eccentrici inglesi, l'involamento del cocorito, la volatilità del proprietario ebreo-tedesco Goetzel, chissà come ancora in attività, l'oscuramento, gli stucca, il monocolo dell'ufficiale tedesco, i gagà e le sottanine di papaveri, i papaveri fascisti in sariana bianca e, perché no, la inspiegabile gioia di bere una granatina al lampone e due Italia Pilsen per una famigliuccia forata da una miccia che ancora si doveva accendere. 5 anni, in pochi minuti solcati soltanto da 2 farfalline bianche, ovviamente ignare. Ristorante con spia. Stando in quella grande terrasse con doppi vetri, bene al coperto, che è il ristorante dell'Hotel National di Mosca, potevo vedere le stelle rosso rubino sulle cuspidi del Cremlino. Fuori, naturalmente, nevicava, sicuro, sottile e fitto. Le sagome, 3 o 4 fagotti delle donne spazzino, passavano come ombre pingui davanti ai vetri, curve su badili e picconi, e io mi trovavo con uno storione al cren da dover finire senza alcuna voglia dopo l'entrée di eccellente caviale. Non tutti i tavoli erano per chi pranzava. Alcuni si prestavano all'ozio di clienti con giornali, tra cui uno che aveva davanti a sé una bottiglia di vodka con bicchierino. Leggeva un giornale inglese che aveva poco prima tratto di tasca come un pezzo di cartaccia. Era senza alcun dubbio Kim Philby, la famosa spia inglese, di cui sapevo quasi tutto, quanto c'era in 2 biografie tradotte in italiano, e che riconobbi senza errore, dal gonfiore alcolico del volto prima di tutto, i denti nereggianti di nicotina e dal pacchetto di sigarette inglesi che aveva davanti a sé accanto alla vodka. Ma per esserne maggiormente certo, ne parlai subito con quel filone, oggi buon'anima, del mio accompagnatore e guida Giorgio Breitbord, un italianista tanto accanito quanto, ahimè, poco amato proprio da quegli autori italiani che egli appassionatissimo traduceva e lanciava in Russia, se qualcosa in Russia c'era da lanciare, col favore del partito. Egli sollevò dal pesce il suo occhio di storione, era strabico a momenti, proprio come un pesce bollito, mi guardò, guardò Philby, riguardò me e disse: «Chi è? Non conosco». Lo disse allo stesso modo di pochi giorni prima, quando ci trovammo di fronte alla Lubianca, nota galera e luogo di esecuzioni capitali. «Quella è la Lubianca?» chiesi. «Non so, forse», rispose l'arguto storioncello, dirottando subito l'autista verso meno cupi paesaggi. Gli feci allora la storia di Kim Philby, da Oxford attraverso la Germania fino al Foreign Office e l'ultima tappa nel Libano, se non puntigliosamente, con una certa quale precisione cronologica. Ma ero attratto da quel beone, laggiù in fondo, che aveva percorso la tortuosa strada dello spionaggio ed evitato la forca per miracolo. E i suoi compari Burgess, l'eccentrico, e MacLean, tutti in Russia e tutti a Mosca? Molte cose, troppe di fatto, avrei voluto sapere e conoscere da colui che aveva attraversato a piedi le montagne della Turchia per finire per sempre a Mosca pensando a Londra. Ma l'occasione era quella e non altra. Se avesse dovuto sfuggirmi, mai più l'avrei rivisto, mai più avrei saputo. L'amico Breitbord mangiava con infinita lentezza, come un pesce boccheggiante il suo pesce, con sorsini di vodka e deglutizioni, ma a un certo punto finì e se ne andò. Era tardi, ma il mio uomo stava ancora lì con il suo giornale che si rivelò essere il Times. Vinsi ogni reticenza, ma incontrai tra i miei piedi un tovagliolo abbandonato da un cameriere, forse complice. Mi avvicinai al tavolo e non seppi far altro che la seguente domanda, lasciando supporre un'ironia che in quel momento assolutamente non mi apparteneva. «Mr. Philby, I suppose?» Il tutto condito da un leggero inchino. L'uomo sollevò lo sguardo, totalmente appannato, come una pellicola selvatica appoggiata sulla cornea, quando non addirittura un inizio di cateratta. Ruttò, poi disse qualcosa che nel mio sprofondamento abissale di imbarazzo mi parve di poter tradurre in «Poi austa», cioè prego, in tono interrogativo. Avevo anch'io la mia dignità, anche se offesa. Spiegai lentamente, quanto inutilmente, che l'avevo riconosciuto senza ombra di sbaglio, ne conoscevo i trascorsi, ma commisi il grave errore di indicare il Times e le sigarette inglesi come indizi utili al suo riconoscimento. Egli mi guardò con uno sguardo ebete, si alzò e nella ricerca del cappotto mostrò di essere ubriaco fradicio. Cappotto e colbacco furono infilati per merito di un cameriere. Barcollando si avviò all'uscita, senza tuttavia poter evitare un tonfo dentro la porta a bussola. Il giorno dopo, l'amico Giorgio disse: «È molto probabile che fosse lui, quel Filby. Mi sono informato. Vuole incontrarlo? È possibile fissare un appuntamento attraverso l'associazione degli scrittori». Rifiutai, il mood essendo svanito.
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.